Radio Blu e Tu presenta Musica in Memoria. Storia d'Italia in musica a cura di Marco Chinaglia. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato.
Benvenuti ad una nuova puntata di Musica in Memoria che con la puntata di oggi chiude questa trilogia che abbiamo dedicato a Goffredo Mameli, a Michele Novaro, all'esperienza della Repubblica Romana e in particolare al nostro inno. Ne abbiamo raccontato le biografie del compositore, sia delle parole che della musica, abbiamo visto la genesi dell'inno, adesso invece andiamo ad analizzarlo, perché c'è uno dei tanti problemi, no, che caratterizzano il nostro inno nazionale e che noi non lo conosciamo, perché eseguiamo sempre solo la prima di 6 strofe, che invece andrebbero, direi, imparate a memoria e conosciute nel loro significato, che, come dicevo l'altra volta, pensando a quei 30.000 che lo cantarono la prima volta a Genova nel dicembre del 1847, i significati all'epoca erano molto noti, a noi molto meno. Allora incominciamo proprio ad analizzare il testo del nostro inno. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta. Fratelli è un termine molto discusso, perché da un lato noi abbiamo quella dimensione mistica, religiosa, anche se no ovviamente nel senso cristiano del termine, mazziniana, no? Vuol dire essere figli di uno stesso padre, di una stessa madre, di una stessa nazione, no? Ma fratelli, inevitabilmente, pensando al mondo delle società segrete, pensando alla carboneria, ma non solo, è chiaro che è un'indicazione anche di quel mondo che certamente ha un'influenza anche sul nostro processo unitario. L'Italia sedesta, cioè l'Italia si è svegliata. Un sonno secolare l'aveva divisa sin dai tempi della caduta dell'Impero Romano e non l'aveva mai più ricostituita. E dell'elmo di Scipio se cinta la testa. Carmine Gallone, che è stato uno dei primi grandi registi della storia del cinema italiano, l'autore fra l'altro di una dei film della serie di Don Camillo e Peppone, nel 1937, quando Mussolini, con lo slogan «Il cinematografo è l'arma più forte», inventò quella che poi sarà chiamata la Hollywood sul Tevere, cioè Cinecittà, farà effettivamente, girerà Scipione l'Africano, perché Scipione l'Africano è una delle grandi glorie della romanità che il fascismo recupererà. La battaglia di Zama, 19 ottobre del 202 avanti Cristo. L'Italia come Scipione ha messo l'elmo in testa e ha cominciato a battagliare. Dov'è la vittoria? Le porga la chioma, che schiava di Roma iddio la creò. La vittoria, pensate alla famosa Nike di Samotracia, un straordinario esempio di personificazione dell'antichità, deve porgere la chioma a Roma, perché è schiava di Roma. Roma porge la chioma, la vittoria porge la chioma a Roma, perché? Perché agli schiavi si tagliavano i capelli a zero, pensate all'episodio biblico di Sansone, no? E che Iddio ha creato l'Italia. Ecco, questo testo è uno di quei tanti testi che vide Karl Marx, che nel frattempo a Londra scriveva insieme ad Engels il manifesto del Partito Comunista, in contrapposizione a Mazzini. Per questa continua esaltazione di Dio, lo chiamava spregiativamente Teopompo, lui che, come sappiamo, invece diceva che la religione era l'oppio dei popoli. «Stringiamci a coorte, siam pronti alla morte», l'Italia chiamò, questo è il ritornello. Attenzione, non è stringiamoci a corte, non è la corte, il cortile o la corte del re, è stringiamci a corte, quindi togliamo una oda, stringiamoci, la mettiamo su corte, che è la decima parte della legione romana. Quindi stringiamoci in un patto militare, pronti fino all'estremo sacrificio, e fin qua la conosciamo tutti. Ma andiamo alla seconda strofa, che è una meraviglioso richiamo al processo di indipendenza. Noi siamo o noi fummo, dipende, in alcune versioni c'è il verbo al passato remoto, da secoli calpesti e derisi, perché non siamo popolo, perché siamo divisi, è quanto attuali ancora queste parole. Calpesti e derisi, quel derisi non può non far venire in mente Metternich, no, l'Italia come espressione geografica. Attenzione, oppure D'Azeglio, no? Fatta l'Italia, dirà, bisogna fare gli italiani. Perché non siamo popolo? Perché siamo divisi? Attenzione che la parola popolo nel caso di Mameli e quindi di Mazzini, non è il proletariato, non sono le classi umili, ma tutto il paese è popolo. Il popolo, la sovranità appartiene al popolo, dice l'articolo 1 della nostra Costituzione, che è molto mazziniano, quindi è una visione interclassista. Perché siamo divisi? Raccolgaci un'unica bandiera, una speme. La bandiera, che guarda caso è il tricolore, quindi citato da Mameli, è una speme, cioè una speranza. Difonderci insieme, già l'ora suonò, è arrivata l'ora di unirci. La terza strofa è la strofa che possiamo definire religiosa. Uniamoci e amiamoci, l'unione e l'amore rivelano ai popoli le vie del Signore. È Dio che vuole l'unità d'Italia, no? Giuriamo far libero il suolo natio, uniti per Dio chi vincerci può. Attenzione che non è per Dio, espressione no, di rabbia, ma par Dieu. Mameli è genovese, quindi parlava correttamente francese, uniti da Dio, no? È un francesismo. Chi vincerci può? Il suolo dei padri. C'è poi la strofa che a me piace più di tutto, essendo uno storico, perché è un trattato, un brevissimo trattato di secoli di storia, di lotta per la libertà. Dalle Alpi a Sicilia, quindi dal sud, dal nord al sud, dovunque è Legnano, la Lombardia, la battaglia di Legnano, la Lega Lombarda, dei comuni lombardi, contro Federico Barbarossa, il mitico Alberto da Giussano, simbologia che poi, pensate alle stranezze della storia, no? Sono state riprese un po' dalla Democrazia Cristiana, lo scudo crociato, ma poi dalla Lega Nord, specialmente nella fase, diciamo, nordica, prima della svolta salviniana, per capirci storicamente parlando in questi ultimi anni. 29 maggio 1176. Ognon di Ferruccio al core alla mano. Chi è Ferruccio? Francesco Ferrucci, capitano della Repubblica Fiorentina, condottiero noto a storia per quella famosa frase «Vile, tu uccidi un uomo morto», che si oppone contro l'invasione da parte di Carlo V. Quindi vedete, dalla Lombardia alla Toscana. I bimbi d'Italia si chiamano Balilla. Qua non c'entra niente Mussolini. È Mussolini che si inventerà di chiamare i bambini Balilla, li vestirà di nero, farà un inno dei Balilla che si chiama Fischia il Sasso, lo ascolteremo quando parleremo di fascismo, ma il Balilla è lo pseudonimo di Giovanni Battista Perasso, il ragazzino che appunto tirando un sasso contro gli austriaci, nato nel 1735 e morto nel 1781, avrebbe dato inizio all'insurrezione genovese. Non poteva Mameli non citare la sua città, quindi Lombardia, Toscana, Liguria, e infine la strofa finisce dicendo «Il suon d'ogni squilla, i vespri suonò». I vespri siciliani, il lunedì dell'angelo, dopo la Pasqua del 1282, quando il popolo siciliano insorse contro i francesi, contro gli angioini. Guardate quante citazioni storiche, fra l'altro «Battaglia di Legnano» e «I vespri siciliani», titoli di due opere liriche di Verdi. C'è poi la strofa polemica, la chiamo io, dell'inno, no? Quella proprio anti-austriaca. Son giunchi che piegano le spade vendute. Le nostre spade sono dei giunchi, cioè sono deboli, però riescono a piegare le spade vendute. Già l'Aquila d'Austria le penne ha perdute. Ironia, l'Aquila bicipite degli Asburgo, gialla e nera, ha perso le penne. Perché? Il sangue d'Italia e il sangue polacco beve col cosacco, ma il cor le bruciò. Ironia della sorte, vedete come la Russia torna nelle nostre storie, perché qua dice che l'Austria, insieme al cosacco, cioè i russi, si è bevuta il sangue d'Italia e il sangue della Polonia. Ecco, la Polonia nel 1772, nel 1793 e nel 1795, in tre ondate, era stata praticamente spartita tra la Prussia, gli Asburgo e i russi. E la Polonia, sappiamo poi cosa succederà con l'invasione di Hitler nella Seconda Guerra Mondiale, è sempre stata un po' il cuore, ecco, dell'inizio dei problemi insieme ai Balcani nella storia europea. E quindi questa citazione è molto importante. Ma qui c'è una curiosità da Guinness dei primati. Ci sono solamente due inni nazionali al mondo che si citano a vicenda. Uno è l'inno nazionale italiano, che qui cita la Polonia. L'altro è l'inno nazionale polacco, la Mazurek Dabrowsko, cioè la Mazurka di Dabrowski, detto anche canto delle legioni polacche in Italia, composto da Jan-Henrik Dabrowski, dove, e guardate un po' la storia com'è strana, incredibile, ha delle coincidenze straordinarie, composto nel luglio del 1797, in piena età napoleonica, a Reggio Emilia, dove qualche mese prima era stato adottato il tricolore come nostra bandiera. E l'inno di Dabrowski dice, lo traduco in italiano, «La Polonia non morirà finché noi vivremo. Ciò che la violenza straniera ci ha tolto, noi con la sciabola ci riprenderemo. Marcia, marcia Dabrowski, dalla terra italiana alla Polonia. Sotto il tuo comando ci uniremo come popolo. Attraverseremo la Vistola, attraverseremo la Warta, saremo polacchi. Bonaparte ci ha dato l'esempio di come dobbiamo vincere. Come Czarniecki a Poznan, dopo l'occupazione della Svezia per riconquistare la patria, è tornato attraversando il mare. Il padre diceva alla sua base in lacrime, ascoltami, potrebbe essere che i nostri suonino i tamburi». Insomma, questa è una storia veramente molto particolare che ci ricorda anche i legami uniti anche dall'elemento religioso. Pensiamo a una figura come Papa Wojtyla che ha unito questi due paesi. Allora andiamoci ad ascoltare l'inno nazionale polacco, la Marcia Dabrowski, tenendo conto che è l'unico inno che cita al mondo che cita un altro inno nazionale, cioè il nostro, come noi a nostra volta citiamo quello polacco.
State ascoltando Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Conduce in studio Marco Chinaglia.
Ecco, queste note così potenti, no, dell'inno nazionale polacco si rifanno appunto a questa strofa dell'inno con cui l'inno in teoria si sarebbe chiuso nella prima versione. Quando poi l'Italia fu unificata fu aggiunta una strofa che dice «Evviva l'Italia, dal sonno sedesta, dell'elmo di Scipio se cinta la testa, dov'è la vittoria le porga la chioma, che schiava di Roma e Dio la creò». È una ripresa della prima strofa, aggiungendo il fatto che finalmente il sogno di Mameli, infranto all'età di 22 anni, nella difesa della Repubblica Romana, si era realizzato. E appunto Mameli, il sogno di Mameli, si infrangerà sulle barricate romane, ma abbiamo detto come Giuseppe Garibaldi, con molti volontari, compreso Ciceruacchio, compreso Ugo Bassi e tanti altri, cercherà di raggiungere Venezia, che in quel momento era colpita dalla fame, dal colera e dalle bombe austriache. Sarà la famosa trafila garibaldina, avremo la morte dell'amata Anita, la fine di Venezia e la restaurazione dell'ordine, la fine del sogno del 48 che però non finirà, il sogno di quella indipendenza del paese che poi porterà alla proclamazione dell'unità del paese nel 1861. Ma a questo punto, dopo averlo letto e averlo commentato, ci lasciamo con la versione originale integrale, forse qualcuno di voi è la prima volta che lo sente per intero, del nostro inno nazionale. Sarebbe anche bello, insomma, che lo ascoltaste cantandolo, l'inno di Mameli e Novaro, il canto degli italiani, nella versione completa, l'esecuzione è della banda dell'Arma dei Carabinieri, il canto è del coro del Teatro dell'Opera di Roma. Con le note del nostro inno nazionale vi saluto e vi ringrazio, vi do appuntamento alla prossima puntata di Musica e Memoria, qui dai microfoni di Radio Blu e Tu.
Thank you.
Avete ascoltato Musica e Memoria, storia d'Italia in musica. Un programma di ricordi e riflessioni sul nostro passato. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.